grazie sottosegretaria. So che nei miei 5 minuti di assenza è stato segnalato un caso di discriminazione, poi magari se la signora è qui poi possiamo parlare per recepirlo agli uffici. Io ringrazio veramente di cuore, non è rituale, la sottosegretaria, perché ha detto di voler fare una direttiva insieme al Ministero per i diritti e per le pari opportunità e lo ha fatto, e oggi noi siamo qui, diciamo, un po' a battesimo di questa idea e di questo strumento, che sono due cose che non sempre purtroppo vanno insieme, in questo caso per fortuna sì. E la ringrazio anche perché ha tenuto in considerazione il nostro contributo. Quando dico nostro intendo dire il contributo che è venuto dalla rete delle consigliere di parità, la rete nazionale che io coordino e che riunisce appunto le consigliere provinciali e regionali, quindi è un organismo nazionale articolato sul territorio. E la ringrazio anche perché in questo suo tener conto del nostro contributo è sempre stata estremamente corretta, non solo nel ringraziarsi ma proprio anche nel citarci e nel renderci partecipi. Credo che a questo punto trovare cose che non siano già state dette non è propriamente facile, però io tenterò di farlo perché credo che sia veramente negativo ripetere cose che qui sono state già dette, che io condivido tutte e che sono tutte di estremo interesse, di estremo rilievo. Voglio però, ecco, il mio contributo forse può essere ritagliato su quanto le consigliere, in che modo le consigliere hanno contribuito a questa direttiva, e poi farò qualche considerazione più di concetto conclusiva, sempre nell'ambito dei minuti che intendo rispettare a disposizione di ogni relatore. E io direi anche che di questa direttiva se ne sentiva proprio il bisogno, e su questo poi tornerò, da questo parto, e su questo vorrei tornare alla fine. Il nostro contributo in particolare ha ruotato intorno a due elementi fondamentali. Ovviamente siamo anche direttamente chiamate in causa in tutta la parte dettagliata e interessante che affronta la questione della conciliazione dei tempi, e anche in relazione alla parte che fa riferimento alla esistenza e anzi alla persistenza di forme discriminatorie da combattere, da evidenziare, da arginare, da denunciare. Dicevo, due possono essere in modo riassuntivo i punti intorno ai quali è ruotato il nostro maggiore, diciamo, coinvolgimento e contributo, e sono nello specifico la parte che riguarda l'adozione dei piani di azione positiva, che era l'articolo 7 del decreto legislativo 196 e che nel codice delle pari opportunità 198 è diventato l'articolo 148. Voglio però raccontare in questo un antefatto, perché quando la sottosegretaria ci chiamò per chiedere appunto se avevamo delle proposte da fare eccetera, non mi è sembrato vero poter, come posso dire, intercettando questa attualità, dare senso a un lavoro che parziale che noi avevamo già intrapreso, ovvero sia esiste nella nostra rete, tra i gruppi di lavoro di cui ci siamo dotati, un gruppo specifico denominato Azioni Positive. Con questo gruppo noi lavorammo a varie cose, tra queste lavorammo all'idea di una, alla bozza di una circolare proprio sui piani di azione positiva, e sottoponemmo la cosa, allora era il Ministero della Funzione Pubblica, si creò anche un intergruppo ministeriale con lo scopo di redigere questa bozza. Qual era il punto? Il punto era rendere effettivo il meccanismo sanzionatorio che è previsto qualora non si rispetta l'obbligo di redigere i piani di azioni positive, che è una delle tante cose normate ma poi purtroppo non sempre rispettate. E nei tempi purtroppo la cosa poi si è persa, cioè non si addivenne mai a questa circolare. Quindi quando la sottosegretaria ci chiamò, effettivamente noi abbiamo potuto dare un senso a quel lavoro già avviato e abbiamo intercettato, come posso dire, il momento, diciamo, e il modo giusto e quindi in un certo senso abbiamo potuto comunque condividere con la sottosegretaria questo lavoro, appunto, dicevo, pregresso. Poi c'è un altro aspetto che abbiamo cercato di condividere con la sottosegretaria e che poi trova anche riscontro, sicuramente ampio riscontro in termini di principio, ma anche riscontro in termini di articolato, e non ci pare davvero poca cosa, lo voglio sottolineare. Dicevo, quell'altro punto è quello delle statistiche e dei bilanci di genere, che anche qui oggi è emerso. Potrei dire che è un cavallo di battaglia delle consigliere di parità, non lo dirò perché non siamo qui per il copyright, dirò però che senz'altro noi abbiamo investito molto, e non solo noi ma anche molte amministrazioni locali lo hanno fatto prima di noi, comunque noi abbiamo investito molto in termini di analisi su questi due aspetti. Voglio anche dire che noi abbiamo un gruppo di lavoro che si occupa esclusivamente di analizzare e studiare i bilanci di genere. Abbiamo anche, su proposta, e lo voglio dire perché ci tengo, quando le cose vengono fatte sempre bene anche per correttezza sottolinearle, il CPO della Corte dei Conti venne da noi appunto per fare insieme qualcosa su questa questione, e qualcosa insieme abbiamo fatto, perché per esempio insieme a loro e al nostro gruppo abbiamo aiutato a scrivere una proposta di legge sui bilanci di genere, che però purtroppo attende di essere affidata alla commissione competente per la sua discussione. E abbiamo anche sottoscritto un protocollo d'intesa con l'Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti, che si occupa esclusivamente di studiare il meccanismo dei bilanci di genere per immaginare delle prassi possibili. Perché insistiamo, e lo fa anche la direttiva, sulle statistiche e i bilanci di genere? Naturalmente non ho qui il tempo né poi è l'argomento per entrare nel dettaglio, però certamente è a tutti evidente l'importanza strategica di scelte in termini di statistiche e bilanci di genere, perché si tratta di uno strumento di trasparenza come pochi altri, direi. Si tratta anche di introdurre con questo meccanismo inizialmente non vincolante, ma magari poi vincolante in un secondo momento, si tratta di introdurre il concetto di clausola di efficacia di come si spende e in che misura le scelte, le politiche economiche, che non sono mai neutrali, ecco, valutare come le politiche economiche e le scelte in ambito di politica economica vadano ad impattare, a ricadere in modo diverso sul genere maschile e sul genere femminile. Qual è l'obiettivo di questi strumenti e di questi metodi? Che poi l'obiettivo che è il filo rosso della direttiva è e resta, a mio avviso, quello di una equità tra i sessi. E allora anche la contabilità economica, in una vissuta e vista in un'ottica di genere, contribuisce non solo a creare equità, maggiore equità, ma soprattutto contribuisce, qui mi richiamo a quanto ha detto la consigliera Della Monica, ma anche a quanto diceva anche la professoressa Ferrarese, quel concetto di necessario di democratizzazione delle politiche, forse un concetto che si dà per scontato quando invece nella prassi democratica sempre scontato non è. E poi questo strumento, altro argomento a noi particolarmente caro e direi anche obbligatoriamente caro per il nostro ruolo e la nostra funzione, le statistiche di genere, i bilanci di genere sono quelli che ci aiutano a disegnare, a ricostruire, per farlo emergere, il fenomeno europeo, di tutto il mondo anglosassone, il fenomeno del mondo occidentale in genere e non solo, dei differenziali retributivi e salariali. Anche su questo non posso entrare, diciamo, nei dettagli, però credo che sia noto che questo fenomeno esiste, che è un fenomeno che non riguarda la parità retributiva della busta paga base, che naturalmente l'ha garantita dalla legge, e forse naturalmente potrei toglierlo, che è garantita perché è stata una conquista, è stata garantita dalla legge, ma si va a nidare nella parte accessoria evidentemente, dove concorrono per esempio i bonus, magari gli straordinari, i premi di produzione e tante altre voci. Vorrei, per avviarmi alla conclusione, dire che puntare, investire, focalizzare l'attenzione sui metodi e gli strumenti di statistiche e bilanci di genere significa anche concorrere, come fa questa direttiva, ad una rivoluzione culturale di costume che, anche se avviata da molte pressioni, stenta però, questa è la nostra percezione, a compiersi, e trova un argine quasi fisiologico in tutte le forme. Questo l'ho detto anche ieri quando discutevamo sulla leadership femminile, trova un argine in tutte le forme di conservatorismo che tendono a marginalizzare, invece che a rendere centrali, le politiche di parità e di pari opportunità. Allora, i bilanci sono un'analisi, ma sono anche e soprattutto una rivoluzione della politica dal punto di vista di genere. Per fare cosa? Valutare per che cosa? Beh, parlavamo di equità, ma valutare per includere chi è rimasto escluso da ragionamenti di politica economica, chi rischia di diventare in un altro scenario appunto escluso. E allora equità, democratizzazione, inclusione sociale, che non sono naturalmente argomenti marginali, e poi l'altro elemento, intercettare quel bisogno diffuso, sano a mio avviso, di partecipare di più alle decisioni economiche, quindi un'idea di cittadinanza partecipata e attiva che in realtà è minacciata dall'idea che poi le scelte vengano prese nei luoghi chiusi appunto della decisione. Se ho altri 3 minuti volevo concludere con brevissime riflessioni. La circolare vede i due ministeri coinvolti, focalizza naturalmente la sua attenzione sulla pubblica amministrazione. Quella pubblica amministrazione, i dati sono stati forniti tutti, quindi pur avendoli non li ripeterò, che però è paradigmatica perché ha un concentrato eccezionale di presenza femminile a cui non corrisponde in misura simmetrica le affermazioni nelle posizioni apicali, nelle progressioni di carriera. E allora è una maggioranza, quella femminile nella pubblica amministrazione, che resta minoritaria. Esattamente come, metafora utile, maggioranza del paese, del corpo elettorale, minoranza nelle istituzioni. Maggioranza demografica ma minoranza nel mondo del lavoro e soprattutto minoranza nelle posizioni di vertice, insomma, vabbè, cose che sappiamo, però la metafora direi che è tristemente costante e quindi si conferma. E allora noi vediamo in questa direttiva un, di cui dicevo all'inizio, se ne sentiva il bisogno, ma non perché non ci siano delle norme. Le norme ci sono razionali, mature, per certi aspetti anche avanzate dal punto di vista di un contesto europeo di riferimento, ma certamente, come è già stato detto, è l'applicazione, l'implementazione, il monitoraggio dell'applicazione che invece stenta, esattamente come stenta a ricomporsi una frattura, uno scarto tra questo insieme di sistema giuridico paritario, quindi l'insieme descrittivo sulla parità, l'insieme normativo sulla parità, e la parità sostanziale, che è poi l'accesso garantito a diritti che invece sono garantiti dalla legge. Cioè quella è la parte vulnerabile, quella è la ferita, quello è lo scarto che ognuno di noi, per il suo specifico, ha l'obbligo in qualche modo di ridurre per ricomporre questa frattura che c'è, che è proprio nella sostanza reale dei fatti ed è nella società. E a questo punto veramente vado a concludere, salto una parte che avrei voluto fare di considerazioni sulla conciliazione, sui meccanismi di conciliazione, su modelli nuovi di conciliazione dentro nuovi modelli di welfare, perché ci porterebbe lontano e poi perché ho esaurito il tempo. Però voglio concludere con questa ultima considerazione. La direttiva ci aiuta anche a aumentare la consapevolezza del diritto. Diceva la nostra professoressa, noi spesso non siamo in grado, cioè non si addiviene alla denuncia di un mancato rispetto nell'applicazione della legge o di un diritto leso. Questo noi purtroppo lo sappiamo bene, lo scarto che c'è tra le segnalazioni, per esempio, dei casi di discriminazione basata sul genere nell'ambito del lavoro, che è il nostro osservatorio di riferimento, e poi le segnalazioni che non diventano denuncia, perché un po' non c'è la consapevolezza di essere vittime di una discriminazione e un po' perché ci sono ovviamente tutte le conseguenze del caso nel momento in cui si trova il coraggio di stigmatizzare e denunciare la discriminazione eventualmente subita. E allora consapevolezza dei diritti, la direttiva ci aiuta in questo senso. È importante questa idea di fondo che la direttiva porta avanti, che è quello, lo dice all'inizio, la pianificazione, cioè l'idea di una organicità, perché altrimenti rischiamo ognuno di inseguire interventi di settore, di segmento, perdendo di vista l'idea motrice di organicità di tutto questo ragionamento ampio sul, che deve essere ampio, sulle politiche di parità e di pari opportunità. E poi voglio anche dire, concludo, ci sono capofila di questa direttiva due ministeri pesanti, ognuno per il suo, anche se uno senza portafoglio, molto importanti, e voglio dirlo, c'è dietro una ministra e c'è una sottosegretaria. E siccome io penso, come diceva all'inizio la sottosegretaria Magnolfi, che poi le persone possano fare la differenza, io sono convinta che due persone, due donne in quella posizione apicale possano fare la differenza, e penso anche che ci sia in questo una volontà di realizzare del mentoring femminile finalmente, e penso anche che da questo potranno venire buoni frutti. Io mi auguro anche che si possa dire la direttiva, un domani, la direttiva ha comportato uno spartiacque, ossia tra il prima e il dopo della stessa. E penso anche, e qui veramente concludo, che, cioè, io credo fermamente nella capacità sociopoietica delle donne, cioè nella capacità che le donne messe nella condizione possono veramente avere di modificare la società in cui vivono. E in questo condivido anche quella suggestione, Parmenidea, che ci viene dall'autore del libro che non conosco, mi informerò, presentato appunto ieri. Ecco, io penso che se noi diamo centralità a questa idea valore, cioè a questa capacità, io penso che la direttiva in un certo senso vada anche in questa direzione, con questa volontà, e che quindi non può che avere una ricaduta concreta e positiva, e finalmente una ricaduta concreta e positiva, perché anche sulle pari opportunità ognuno di noi ha dovuto anche vivere e forse anche contribuito a fare tanta retorica. Ecco, meno retorica sulle pari opportunità e più parità sostanziale. Grazie.